L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBTQ. Un saluto cari ascoltatori e care ascoltatrici da Eleonora Dall'Ovo
e dalla Lucy.
Ma in studio qui con noi è apparso come un dio greco, il nostro
cellulone di Adipe, Stefano Giussani.
Grazie, bentornato. Aprile 2019, sono le 21:30, state ascoltando l'altro martedì sulle frequenze radio 107.6. Questa è Radio Popolare e questa è la trasmissione gay, lesbica e transgender da 40 anni. Le cose da dire questa sera sono tante e vogliamo solo un preview, caro Stefano, di cosa ci parlerai più tardi.
Andiamo a scoprire la storia del primo collettivo dichiaratamente LGBT nato a Milano.
Ok, e così? Ci vuoi dare qualche anticipo? No.
Una casetta che sembra un piccolo castello, un luogo abbandonato che ha un po' degli Adams, ma non è in una periferia, anzi è in una nobilissima via a ridosso del Duomo. Un segreto da scoprire che probabilmente è poco noto anche ai milanesi doc.
E allora rimanete in collegamento sulle frequenze radio 107.6 di Radio Popolare con noi per scoprire dopo di quale spazio e collettivo si tratta. Ma direi, Lucy, ora che sei tornata più linda che mai,
Linda e cristallina,
che cosa ci fai ascoltare questa sera?
Allora, io stasera, e poi vi spiegherò anche i motivi, ho preparato una bella playlist di donne cattive, donne meno cattive. Inizierei con un pezzo bello tosto di una ragazzina che ha 18 anni, è diventata ormai virale, conosciutissima. Lei è di Los Angeles. Si chiama Billie Eilish, è uscita con quest'album dal titolo molto divertente When We Fall Asleep, Where Do We Go? Dove andiamo noi quando ci addormentiamo? Del 2019. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Bad Guy, sono un brutto tipo.
My Invisalign has...
I have taken out my Invisalign
and this is the album.
Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look round like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
If she reads all the lyrics, she'll pity the man.
Ma ci piace molto questa ragazzetta.
Ma soprattutto 18enne ed è veramente tosta. Ha detto: non mi piace affatto seguire le regole, seguire la moda. Se qualcuno indossa qualcosa, io indosserò l'esatto contrario. Ho sempre detto quello che volevo dire e ho sempre fatto quello che volevo fare. Fortunella anche lei.
Sì, beh, diciamo che è un po' tipico all'età di 18 anni essere contro tendenze, però diciamo che non cerca la Nike.
Ed è spaventosamente uguale alla Daenerys di Game of Thrones. Le manca un drago da cavalcare, ma il colore nobile dei capelli c'è.
Domani 1° maggio, ma voglio innanzitutto iniziare con una notizia che Alba Parietti, volevo dirtelo, è molto importante, caro Stefano, dice che potrebbe sposare un gay perché lei si sente trans d'animo. Voglio sposare un gay, dice, per rubargli la truccatrice e viceversa.
Siamo rimaste senza parole.
No, sto pensando al silicone che ha addosso e cosa potrebbe farci un gay, me per primo, con tutto quel silicone. Tutti in vacanza sul gommone, lei.
Non so, forse voleva essere simpatica, voleva essere di... cioè, quella sembra un po'... anch'io ho tanti amici gay.
Sì, sembra un po'.
Sembra un po' così. Va bene, noi lasciamo correre questa notizia ed entriamo, caro Stefano, nel vivo di questo spazio che negli anni 70, suppongo, abbia dato inizio.
1976. Io calcavo già le scene da 10 anni, voi due non eravate ancora nati, e beccatevi il complimento. Siamo a ridosso del Duomo, c'è una casa chiusa che è un palazzetto nobile, un palazzetto che risale come fondazione all'epoca della peste manzoniana, però non è abitato da nessun Renzo e Lucia ed è chiuso, da barricato addirittura, da tavole e assi, nonostante la proprietà sia, non ho capito se del demanio o del comune, comunque una proprietà pubblica. Entrano, sfondano questi separati e questi spazi e vengono occupati da un collettivo comunista prima, da due collettivi successivamente, sempre dell'area della sinistra estrema. Però attenzione, inizia anche parallelamente al terzo gruppetto che riesce a farsi spazio in uno dei locali ad affermarsi un piccolo gruppo LGBT. Allora nel 1976, siamo insomma nei 40 anni fa, non c'era ancora la sigla che ci distingue adesso, quindi era a tutti gli effetti un collettivo definibile collettivo omosessuale. Ci dicono le cronache che potrebbe essere il primo d'Italia. Io non sono così sicuro di questa affermazione, ma mi piace pensare che nella parte più centrale di Milano, mi viene da dire anche nella parte più nobile di Milano, nella casa che era dei Marchesi Morigi o Morigia, come si chiama il quartiere dove sorge, per intenderci da Cordusio a ridosso della zona di Piazza Affari, inizia a stabilirsi questo gruppo che fa della vita comune. Ora io cerco di fare uno sforzo e andare indietro nel tempo, cosa potesse dire 40 anni fa parlare di una comune di questo tipo. Ricordiamo che non siamo tanto distanti dagli anni di Stonewall, di quello che sta succedendo oltreoceano alla comunità LGBT, e pensare che comunque un gruppo nella nostra Milano riesce a prendere visibilità, riesce a impossessarsi comunque di un locale che per un po' di mesi poi rimarrà a disposizione, inizia quello che mi viene da dire potrebbe essere un cammino della nostra comunità. In che direzione è andato poi questo cammino? Sicuramente a Milano è andato nella direzione di affermare il bisogno di certi spazi. Da lì a poco arriveranno le giunte famose di Milano, quelle giunte socialiste che fecero riferimento ai nomi di Tognoli piuttosto che non a chi lo seguì, e pian pianino ci fu quella sorta di ammissione della necessità di avere dello spazio, di avere di visibilità, di avere la possibilità di condividere dei momenti, che ci porterà lentamente nelle affermazioni del quotidiano. Io dicevo, avanzo qualche dubbio perché mi risulta che già a Bologna prima del 76 c'era qualcosa di simile. Qui in realtà nasce con una visione leggermente diversa. In quegli anni c'era un forte bisogno di alloggi, era proprio una fame di spazi. Sono ancora gli anni in cui Milano ha una fortissima capacità attrattiva di gente che arriva dal sud, ma anche dal Veneto, piuttosto che non da altre zone considerate in quel momento ancora depresse, come il Friuli o le stesse valli delle Alpi. L'idea che trovino proprio in un palazzo nobile, proprio nel cuore, diciamo, più bianco di Milano, un motivo per stabilirsi, secondo me fa onore alla nostra città. Lo fa per due motivi: il primo per un'affermazione che poi, come dicevamo poc'anzi, è l'inizio anche di un percorso, e secondo perché in un certo modo, pur nella forma dell'occupazione, cioè di qualcosa che a Milano ancora non era capita né fu capita dopo, comunque riesce a trasmettere una certa accettazione, perché non ci fu, visto che la casa comunque era sfitta, visto che comunque era di proprietà demaniale, non ci fu un atto di rivolta contro questa occupazione, tantomeno ci fu nei confronti di chi andò ad affermarsi. Chi volesse andarla a vedere è lì da vedere, è in via Morigi, a metà, precisamente all'8. Il palazzetto è davvero molto gradevole. Mi viene da dire che la parte triste, perché c'è una parte triste, sì, in questa storia, è che oggi è oggetto di una lottizzazione. Io mi immagino che credano dei zilioni al metro quadro, perché per come la zona, per come è carino il palazzetto, peraltro noterete, se avete occasione, come spero, di passarci per andare a immergervi nella storia, noterete la torretta, dove sarebbe meraviglioso farci sopra lo studiolo con la vista sui tetti di Milano, noterete il terrazzo, ci sono le architetture, diciamo i modelli che sono quelli della vecchia Milano, ma non della vecchia Milano 800, della vecchia Milano del 600, quando ancora Piazza Duomo non esisteva, perché le case erano a ridosso della cattedrale. Immaginare che proprio lì noi siamo nati, in un certo senso, mi mette un certo effetto. Cosa ne sarà di questo? Non lo sappiamo, o meglio, lo immaginiamo, finiranno nelle mani di ricchi signorotti. Comunque il palazzo è lì da vedere, e io mi sentirei di lanciare anche a Beppe Sala una piccola provocazione in amicizia e in stima. Perché non pensare di mettere proprio lì una targa che ci riguarda, e dire: qui in questo posto è nata una delle prime comunità LGBT d'Italia. Potremmo questo lanciarlo addirittura a farlo arrivare a Palazzo Marino come piccola richiesta.
Potremmo, io ci tengo anche a ricordare che nell'81 è stata l'inizio anche della sede del CCIP e CICIAP, che non ha mai, era un gruppo di donne, c'era Daniela Pellegrini, nota femminista, e Nadia Riva, che fecero questo spazio di sole donne separatiste, potevano entrarci solo donne, con il bar dove si facevano delle iniziative e dibattiti politici molto interessanti. Purtroppo c'è stata una lunga, dura lotta da parte di coloro che avevano occupato gli inquilini, ma poi vinse la lottizzazione, come hai detto tu. Ormai il CCIP e CICIAP non c'è più, purtroppo è andato via un pezzo di storia, e se ne sente la mancanza.
Tra l'altro, con quel nome bellissimo, di una milanesità, di una dolcezza nel suono, ma come lo dici te, cioè è due volte più bello. Mi piacerebbe che ci vedessero in questo momento per raccontare e ascoltare come lo dici. CCIP e CICIAP è davvero affascinante. Mi domando perché, ecco, non è poi stato possibile. Mi immagino oggi che cosa costa e che cosa implica fare certe operazioni, perché poi non c'è stato più un seguito. Questo è davvero un peccato. Ritengo che purtroppo sia una di quelle piccole perdite della nostra cultura che difficilmente saranno recuperate. Già ricordarlo è bellissimo, ma ahimè sarebbe ancora più bello se avessimo modo di riportarle in vita.
Credo che sarebbe bello, possiamo provarci, ma credo che davvero è dura, perché quella palazzina faceva gola e ha fatto gola ai grandi immobiliaristi. A questo punto direi di fermarci qui un attimo e continuare con la musica. Sì, vogliamo dire qualcosa, lo diciamo dopo. Io te la metto un po' sotto.
Mettimela un po' sotto.
Però
puoi anche dire qualcosa. Io alzo poi, così.
Va bene, allora, insomma, fra un po' arriverà giugno, arriverà l'attesissimo Pride. E tra i protagonisti dell'attesissimo Pride di New York, che si terrà a fine giugno, nel World Pride avremo come ospite niente po' di meno che Grace Jones, che sentiamo in sottofondo. E la 71enne cantante giamaicana si esibirà sul palco del Pier 97, Pier 97 dell'Hudson River il 29 giugno. E lei ha detto: non potrei essere più entusiasta di esibirmi di fronte ai miei amici LGBT che l'hanno sostenuta per tanti anni e l'hanno supportata. E pare addirittura che ci sarà un parterre estremamente ricco di ospiti, tra cui persino Madonna, però per ora non c'è ancora la lista completa dei nomi. Noi stiamo ascoltando Grace Jones nell'ultimo suo bellissimo album, che purtroppo risale al 2008, non ha più inciso niente. L'album era Hurricane e il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola This Is Life. What I meant. This is the paper, this is a pen, this is my weapon, a means to an end. Tribale, eh? Tra l'altro l'ho vista esibirsi recentemente. Ragazze, ha una verve, un'energia, 71 anni.
Sì, ma non li coglie.
Ma per niente, per niente. Into the eye of the wind.
Continuiamo a parlare di Pride con sotto Grace Jones. C'è la data, caro mio Giussani, che anche a luglio, cioè scusa, anche a Monza ci sarà il Pride il 6 luglio, per la prima volta nella storia della Brianza, il primo Brianza Pride.
Oh, non lasciatemi solo da monzese, farò dei pulmini da Milano e arrivati, perché dobbiamo sfilare con orgoglio davanti all'arciprete. Poi vi spiegherò anche un'altra serie di dettagli. Ricordo che Monza, peraltro, è l'unica città dove all'interno della chiesa, oltre a quella della città del Vaticano, gli armigeri dell'arciprete la notte di Natale sfilano con le alabarde. Questa, secondo
pensavo
me,
nudi.
È una cosa
no, nudi.
Ecco, che
da come la dicevi con le alabarde, ho detto: mio, sì, Dio, ma adesso sta dicendo qualcosa di terribile. No,
è una metafora, ragazzi, l'alabarda.
Ragazzi, il più giovane c'ha 70 anni, cioè poi si inciampa in quelle cose lì dopo una certa età.
Tra l'altro, New York celebra 50 anni di orgoglio LGBT, giusto?
Esattamente.
E anche Milano, mio caro Giussani, te lo voglio dire qui in diretta, alla mostra che ci sarà alla Triennale sui 50 anni di orgoglio omosessuale milanese, ci sarà anche una sua foto.
Una mia foto?
Sì.
Ah, e questo
l'ho messa io per l'altro martedì.
Ah, caspita, questa, vi prego, in processione portate dei lumini. Ho qualcosa da dire poi su New York.
Tra i 40 anni dell'altro martedì abbiamo messo qualche, ho fatto mettere qualche foto.
I 40 anni dell'altro
Sei
martedì
bellissimo.
E i miei 30, quindi sono.
Vogliamo aggiungere qualcosa sul Pride di New York?
Sì, e sul ponte anche tra Milano e New York. È un ponte suggestivo che si chiama Andy Warhol. Andy, ci tengo a dire, è comunque l'artista più iconico tra i contemporanei. Dedicò un'intera sezione presentata in Italia, pensate, non negli Stati Uniti, a un gruppo definito Ladies and Gentlemen, ma non Ladies and Gentlemen in quanto uomini e donne, ma in quanto trans contenevano sia una parte ladies che una parte gentlemen. Fu presentato a Ferrara, ricordiamo Grace Jones fu anche una, non la parte Ladies and Gentlemen, fu una delle modelle iconiche di Andy Warhol. Ero là per preparare un lavoro che sto confezionando su Stonewall e mi ha davvero incuriosito trovare questo ponte tra la New York appunto di Stonewall e la Milano, dove un Andy Warhol sceglie di venire a presentare le sue opere. Adesso ho in mente peraltro l'Andy Warhol quando ero piccolo io, quindi la televisione era stata inventata da poco, mi ricordo Slave to the Rhythm, non so di che anno fosse.
È anni 80 Slave to the Rhythm, il meglio della produzione. Vabbè, lei ha fatto 10 album in tutta la sua carriera, il meglio della sua produzione tendenzialmente negli anni 80.
Oh, ragazzi, cioè piaceva a me che sono frocio, quindi il che è tutto,
ma
dire...
piaceva molto, piaceva a un pubblico molto ampio
ed era davvero trasversale, come...
era proprio trasversale, sì,
come si dice. E comunque la potenza iconica di questo personaggio androgino secondo me è stata ben resa, e è stato uno dei primi diciamo delle prime figure, dei primi soggetti ad aver portato in Italia, l'altro secondo me sarà nel campo maschile David Bowie, un certo tipo di appeal, un certo tipo di presenza che effettivamente poi possiamo dire che hanno fatto la storia, perché come loro ci sono solo loro, non puoi dire ah mi ricorda.
No, esattamente.
Bene, questo aneddoto ci è piaciuto molto. Scusate, c'è un nostro ascoltatore o ascoltatrice che dice: caspita che ricordi, è il primo posto dove sono andato, quindi ascoltatore, quando sono uscito di casa, un giorno vi racconterò, non in diretta perché ci sono delle cose brutte, non si capisce se è andato a Monza
o a New York
oppure in via Morigi.
Ma ti prego, però adesso scrivicelo, perché non puoi lanciare il sasso nello stagno, dai.
E nascondere la mano,
devi dirci dove sei stato. Allora, via Morigi, come la chiudiamo?
No, che l'hai detta così, mi sembra la canzone degli alpini. Dove sei stato, mio bello alpino?
No?
Sì. Troppo maschio? Come...
No, io sai che adoro gli alpini.
E fra l'altro, mi sembra questo weekend prossimo saranno a Milano in un grande raduno.
Tutti maschi così tanti insieme, annaffiati da birra e grappa, si vedono raramente nella vita.
Soprattutto grappa.
Bene, voglio darvi anche un'altra bella notizia che mi è sparita dal computer, quindi niente, non so cos'è accaduto.
No, ma diciamolo che c'è lo studio, stiamo sverginando lo studio nuovo di Pacca, quindi no. Se parte qualcosa...
Sì. Prima di continuare con il nostro prossimo pezzo, è una bella notizia. Il comune di Reggio Emilia, il 24 aprile la notizia, ha praticamente firmato un protocollo che prevede un maggior impegno per l'inclusione delle persone transessuali e intersessuali. Ci sono i cosiddetti bagni neutrali, cioè praticamente... qualcuno che è un momento di passaggio, di transizione, può scegliere di non entrare nel bagno dei maschi o nel bagno delle femmine, ma andare in un bagno, per così dire, neutrali per transessuali. Trovo che sia una bella idea.
Te la rimbalzo con un'altra notizia: in alcuni aeroporti, e quello di New York è tra i primi, esistono anche i bagni gender free. Per chi in transizione si sente più in una direzione e più nell'altra, è libero di accedervi senza, devo dire, smorfie da parte di chi si trova già in bagno. Chiaramente se la toilette è libera e non occupata.
Ecco, avevo lo stand Alma Kongo di fianco a loro, Alma Kongo, me lo ricordo, e poi ricevetti un fiore veramente bello, non solo il fiore ma il gesto.
Lacrima.
Che va in un fiume che già tutta l'umanità lascia dietro di te, tutto il nero che c'è, ora vieni con me.
L'altro martedì, questa è la musica scelta dalla nostra Lucy Van Pelt, che stiamo ascoltando.
Allora, stiamo ascoltando un personaggio emergente, in realtà c'è da qualche anno. Lei è Mimosa, Mimosa Campironi, attrice, cantautrice, insomma si dedica a un sacco di attività artistiche. Perché la stiamo ascoltando? Perché sempre relativamente al 1° maggio si è fatto un sacco di polemica, perché domani ci sarà il famoso concertone organizzato dai sindacati.
La CGIL.
CISL e Will. Pare che le donne che saranno sul palco saranno non più di 7. Oltretutto nessuna cantante singola o cantautrice, ma tutte all'interno di una band.
Ah, cioè quindi su 70 cantanti, 5-6 femmine della stessa band.
Allora, da una parte si dice 4, dall'altra si dice 7, non lo sappiamo. So che ci sarà sicuramente la rappresentante di lista che abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Gli altri non so bene chi siano. Comunque, insomma, in risposta
a maschilisti, che cosa avete fatto,
esatto, eccetera, alcune cantautrici, tra cui abbiamo Angela Baraldi, Diana Teiera, appunto Mimosa Campironi che stiamo ascoltando, Maria Pia De Vito, Natalie, Mara Redeghieri, si sono unite in un concerto, diciamo, alternativo all'Angelo Mai a Roma. L'idea è quella di lanciare un segnale riappropriandoci di spazi, strumenti e parole per mettere a nudo il conformismo imperante, così ha detto Diana Teiera.
Oh, ma si chiama davvero Mimosa Campironi?
Si chiama Mimosa.
Medaglia per aver tenuto questo nome. Tra l'altro, voce bellissima.
Poi mi lascia perplesso che Lambra Angiolini dica: ma quale maschilista è la fotografia della nostra musica? Quando tu porti un sacco di autrici e cantautrici, ce ne sono un'infinità, infatti, indipendenti, lei si permette di dire questa cosa.
Ha detto,
cioè,
esattamente che si sono, su 1000 giovani artisti iscritti al contest del 1° maggio, si sono presentate 90 donne. E più del 90% sono uomini, per cui lei ha dato la colpa al fatto che le donne non si sono presentate.
Allora, il nostro ascoltatore dice che il suo primo posto dove è andato fuori e ha incontrato questo mondo particolare, alternativo, diverso e controtendente, ecco, era in via Morigi.
Allora scrivimi, perché questa storia la approfondiamo, la tratteremo in futuro. Io volevo chiudere solo, ti rubo 10 secondi perché va detto una cosa importante che mi ero conservato come chicca finale: il fatto che sia stato occupato, il fatto che abbia avuto visibilità anche grazie al gruppo omosessuale che la occupava, ha comunque salvato questa casa, questo pezzo della vecchia Milano, dalla distruzione, perché la presenza, l'occupazione ha fatto sì che il piano del comune di azzerare la casa per creare uno spazio tra Via Larga e Foro Bonaparte ha in realtà risparmiato il palazzetto dei Conti Morigi, quindi l'occupazione in qualche modo è servita a mantenere questo spazio.
Quindi diciamo che è stata un'occupazione ecologica, indipendentista.
Sì, diciamo che è stata funzionale. Cosa non lo so, però comunque è un qualcosa che oggi ci è rimasto.
Bene.
Sarebbe stato bellissimo non fosse oggi così lottizzato, ma tant'è che qualcosa abbiamo fatto che almeno un poco è rimasto. A maggior ragione dico, una bella targhetta lì ci vorrebbe.
Sì, quante cose che abbiamo fatto, Lucy, in via Morigi.
Madonna, se ci penso mi sembrano mille vite fa.
Dai, adesso qui la domanda ve la faccio: ma che cosa state dicendo? Ditecelo, rendeteci partecipi.
Ma bevute. No, il bello, sai cos'era? È che tu ti trovavi sola a Milano, tipo un sabato sera o un giovedì sera. Non avevi voglia di stare in casa a vedere la televisione, avevi voglia di fare.
Anche perché c'erano due canali.
Esatto.
volevi fare due chiacchiere con qualcuno, ma non in un bar, non avevi voglia di andare in discoteca, dove andavi? Al Cicipe Cicciape in via Morigi, dove c'era una barista che ti ascoltava tutti i drammi del mondo e soprattutto trovavi donne che erano lì come te a chiacchierare con un bicchiere di vino. Poi c'era Daniela e Nadia che ti ne dicevano lì 2000 una dopo l'altra di politica e come bisognava cambiare il mondo, e tu uscivi con una speranza in più, non solo d'amore ma soprattutto che il mondo sarebbe cambiato.
Oh, io ti ringrazio, è una visione davvero bella quella che c'è da me.
Bello, infatti mi manca Milano, quel posto. Un saluto a Nadia e a Daniela Pellegrini, che sono state due grandi, grandi donne.
Nella nebbia, un lamento crepita nel cuore.
Allora, fammi dire giusto due parole su chi stiamo ascoltando, perché è un duo assolutamente inedito. Il pezzo è dall'ultimo album di Mara Redeghieri, se ve la ricordate, cantante emiliana degli Usmamò, che ha fatto un album solista Recidiva del 2017 in duetto con Orietta Berti. Si sono trovate, si sono capite, è nato il feeling ed è nato questo duetto che si intitola Cupamente.
Potuto guadagnare. Conta quattro monetine, cinque o sei sardine.
Simpatica Orietta Berti. Il nostro ascoltatore mi chiede, Giussani, Stefano, dimmi dove devo scriverti. Adesso
Stefano chiocciola. Aspettate, scusate.
Ha sbagliato.
No, non mi scrivo mai le mail, quindi Stefano chiocciola agenziageografica.it.
Stefano chiocciola agenziageografica.it. Oppure scrivi all'altro martedì e noi te lo mandiamo nella nostra pagina Facebook. Ciao!
O su Facebook stesso.
Conta e si sfinisce che non conta.
Allora, l'altro martedì è concluso qui. Ringrazio Stefano Paolo Giussani, giornalista, scrittore e conduttore con noi dell'altro martedì. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi tutti e alla prossima. Ciao Lucy, ciao Ele.
Ciao. Ciao Lucy, settimana prossima un'intervista.
Ci vediamo con un'intervista.
Ciao. Ciao, ciao, ciao cari ascoltatori. C'era anche una ludoteca, dice l'ascoltatore, poi mi fermo. Sì, è vero, si pensava già ai bambini come parte integrante della famiglia allargata.
Ma magari era una ludoteca per grandi, eh?
Beh, comunque no. Quanto eravamo avanti.
Sì. L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare.